Herman Melville, Benito Sereno. Parte quarta. La colazione era frugale. Un po' del pesce fresco e delle zucche di Capitan di Lano, biscotto e bue salato, la bottiglia di sidro riservata e l'ultima bottiglia di Canaria del San Dominique. Quando entrarono, trovarono Francesco con due o tre assistenti di colore occupati a dare gli ultimi ritocchi alla mensa. Essi, scorgendo il padrone, si ritirarono, Francesco con un inchino e un sorriso, mentre lo spagnolo, senza degnarsi di farne caso, spiegava infastidito al compagno che egli non amava il servidorame superfluo. Così soli, l'ospite e l'invitato si sedettero, come due coniugi senza prole, alle estremità opposte della tavola. Don Benito indicò con un cenno il posto al capitano, e debole com'era, volle a tutti i costi sedersi dopo di lui. Il negro collocò un tappeto sotto i piedi e un cuscino dietro la schiena di Don Benito, e poi si piantò non dietro la sedia del padrone, ma a quella del capitano, che sulle prime fu non poco stupefatto, ma gli riuscì ben presto evidente che prendendo questa posizione il negro non era venuto meno al suo attaccamento per il padrone, perché fronteggiandolo, avrebbe spiato più facilmente il suo benché minimo desiderio. «Questo vostro uomo è straordinariamente intelligente, Don Benito», mormorò Capitan di Lano attraverso la tavola. «Avete ragione, signor». Durante il pasto, l'invitato ritornò su certi punti del racconto di Don Benito, chiedendo ulteriori particolari qui e là. Si informò come mai lo scorbuto e la febbre avessero menata tanta strage fra i bianchi, risparmiando invece più che metà dei negri. Allo spagnolo, come se la domanda rievocasse intera davanti agli occhi la scena dell'epidemia, ricordandogli miseramente la sua solitudine in una cabina dove in passato lo attorniavano tanti amici e ufficiali, tremarono le mani, si scolorì il viso, sfuggì un balbettio. Ma la netta memoria del passato parve cedere immediatamente agli insani terrori del presente. Sbarrò gli occhi, pieni di inquietudine nel vuoto. Nulla si vide infatti se non la mano del servo che gli porgeva il vino di Canaria. Alla fine parve che un sorso o due lo rianimassero. Fece allusioni incoerenti alla diversa costituzione delle razze che permetteva ad alcune meglio che ad altre di resistere a certe malattie. L'idea riuscì nuova al suo compagno. Poco dopo, Capitan di Lano, che intendeva parlare con l'ospite del lato pecuniario dell'affare con lui intrapreso, e specialmente, dato che egli doveva renderne conto ai suoi armatori, di ciò che riguardava la nuova muta di vele e tutto il resto, e naturalmente preferiva trattare di queste faccende a quattro occhi, sentì il desiderio che il servitore li lasciasse soli, figurandosi che Don Benito avrebbe ben potuto farne a meno per lo spazio di pochi minuti. Attese tuttavia qualche istante, perché credeva che svolgendosi la conversazione, Don Benito avrebbe capito da sé l'opportunità della cosa. Ma non fu così. Alla fine, cogliendo l'occhio dell'ospite, Capitan di Lano mormorò con un lieve cenno del pollice verso la spalla: «Perdonate, Don Benito, ma c'è qui qualcosa che mi impedisce di esprimermi come vorrei». A sentir questo, lo spagnolo mutò viso, il che gli venne imputato a risentimento per l'allusione, quasi che questa fosse un biasimo rivolto al servo. Dopo la pausa di un istante, egli assicurò l'ospite che la presenza del negro non poteva riuscire a sproposito, poiché, perdendo i suoi ufficiali, aveva fatto di babbo, le cui originarie mansioni, ora appariva, erano state di capitano degli schiavi, non soltanto la sua scorta e il suo compagno fedele, ma il suo uomo di fiducia in tutto. Ciò spiegato, null'altro si poteva obiettare. Quantunque, a dire il vero, Capitan di Lano non potesse reprimere un lieve senso di irritazione a vedersi respinto un desiderio tanto innocente e da persona poi cui rendeva un così valido servizio. ma è solamente la sua querula disposizione, pensò. E così, riempito il bicchiere, procedette agli affari. Venne fissato il prezzo delle vele e di tutto il resto. Ma intanto che ciò si faceva, l'americano osservava che, mentre la sua offerta originaria di aiuto era stata accolta con animazione febbrile, ora invece che la cosa diventava una transazione d'affari, Don Benito rivelava soltanto indifferenza e apatia. Di fatto, questi pareva adattarsi ad ascoltare i particolari più per un riguardo alla semplice correttezza che per convinzione che potesse risultarne un solido beneficio per sé e per la sua traversata. Ben presto i suoi modi si fecero ancor più riservati. Era vano ogni sforzo per indurlo a una conversazione socievole. Roso dall'umore splenetico, egli sedeva tormentandosi la barba, mentre inutilmente la mano del servo, muta come quella che scrisse sulla parete, gli avvicinava la bottiglia di Canaria. Finito il pasto, si sedettero sulla traversa di poppa fornita di cuscini. E il servo ne collocò un altro dietro il padrone. La lunga durata della calmia aveva ormai appesantito l'atmosfera. Don Benito trasse un profondo sospiro, quasi l'aria gli mancasse. «Perché non passiamo in sala?» disse il capitano. «Là c'è più aria!» Ma l'ospite non rispose né si mosse. Intanto il servo gli si inginocchiò davanti con un gran ventaglio di piume. E Francesco, sopraggiungendo in punta di piedi, porse al negro una tazzina d'acqua aromatica con cui questi prese di tanto in tanto a frizionare la fronte del padrone, lisciandogli i capelli sulla tempia come la baglia fa al piccino. Senza dir verbo, abbandonava lo sguardo in quello del padrone, quasi intendendo sollevargli un po' lo spirito da tutte le sue angosce con un silenzioso spettacolo di fedeltà. La campana della nave suonò a un tratto i due tocchi e dalle finestre della cabina si vide il mare incresparsi lievemente nella direzione voluta. «Guardate!» esclamò il capitano. «Ve lo dicevo, Don Benito!» S'era levato in piedi, parlando animatamente, con l'intenzione di scuotere così il compagno. Ma per quanto la cortina cremisi del finestrino di poppa gli palpitasse in quell'istante contro la guancia smorta, Don Benito parve ancor meno soddisfatto della brezza che non fosse stato della bonaccia. «Povero diavolo», pensò il capitano, «l'amara esperienza gli ha insegnato che un poco di bava non fa ancora vento, così come una rondine non fa primavera. Ma una volta tanto si sbaglia. Gli ricondurrò io la nave e resterà convinto». Con un breve cenno al suo stato di debolezza, pregò l'ospite di restarsene tranquillo dov'era e lui, di Lano, si sarebbe assunta con piacere la responsabilità di far di quel vento l'uso migliore. Risalendo in coperta, trasalì alla vista inaspettata di Atufal, piantato sulla soglia come un monumento, simile a quegli scolpiti portinai di marmo nero che fanno la guardia nei vestiboli delle tombe egizie. Ma questa volta fu un sussulto, si può dire, soltanto fisico. La presenza di Atufal, testimonianza singolare di remissività pur nella testardaggine, faceva contrasto con quella dei lustratori di accette che pazienti manifestavano il loro zelo. E così entrambi gli spettacoli dimostravano che, sebbene la generica autorità di Don Benito fosse rilassata, pure, sempre che lui volesse esercitarla, nessuno, per quanto selvaggio o gigantesco, la poteva ignorare. Dato di piglio a un portavoce che pendeva alla murata, Capitan di Lano avanzò da padrone al bordo interno del cassero, gridando i comandi nel suo migliore spagnolo. I pochi marinai e i molti negri, tutti ugualmente volenterosi, manovrarono obbedienti per ricondurre la nave nel porto. Mentre impartiva certe istruzioni per far stabilire uno scopamare, Capitan di Lano udì di improvviso una voce che echeggiava fedelmente i suoi ordini. Volgendosi, vide Babo che ora esplicava sotto il pilota la sua originaria mansione di capitano degli schiavi. L'aiuto riuscì efficace. Fu presto dato un assetto alla velatura strappata e ai pennoni contorti. E non si bracciarono antenne né fermarono drizze senza un accompagnamento di canzoni giulive da parte dei negri riconfortati. «Brava gente», pensava il capitano, «con un po' di addestramento sarebbero ottimi marinai. Ma guarda un po', persino le donne issano e cantano. Devono essere di quelle more della Shanti che ho sentito che fanno dei soldati così meravigliosi. Chi c'è al governo? Ci vuole uno in gamba laggiù». E andò a vedere. Il San Dominique si governava con una barra massiccia a grosse pulegge orizzontali. All'estremità di ciascuna stava un negro subalterno e tra costoro, alla testa del timone, il posto di responsabilità, c'era un marinaio spagnolo, dai lineamenti che esprimevano la debita compartecipazione alla speranza e la fiducia generale nella venuta della brezza. Costui si chiarì per quello stesso che sul largano si era comportato con tanta suggezione. «Ah, siete voi, marinaio!» esclamò il capitano. «Stavolta non più l'occhio pecorino. Guardiamo avanti stavolta e governiamo la nave. Buono alla barra, spero. E l'abbiamo voglia di arrivare in porto, eh?» L'altro assentì con un ghigno interiore, sempre abbrancando saldamente la barra. E intanto, non notati dall'americano, i due negri lo tenevano d'occhio attentamente. Trovato tutto in ordine al governo, il pilota se ne andò sul castello di prora a vedere come stavano le cose. Ormai la nave aveva preso un abbrivio sufficiente a risalire la corrente. Al calar della sera, certo, la brezza avrebbe rinforzato. Fatto così tutto ciò che era per ora richiesto, Capitan di Lano impartì ai marinai gli ultimi ordini e se ne andò a poppa a riferire a Don Benito in cabina. Tanto più invogliato, forse, a raggiungerlo, dalla speranza di strappargli qualche minuto di chiacchiere confidenziali mentre il servo era occupato in coperta. Da bande opposte c'erano sotto la poppa due accessi che portavano alla cabina, ma uno più avanzato verso il centro della nave e che passava in conseguenza per un corridoio più lungo dell'altro. Notato che il servo era ancora di sopra, Capitan di Lano si infilò per l'ingresso più vicino, l'ultimo che si è detto e sulla cui soglia c'era sempre a Tufal. Traversò in furia il corridoio e, giunto infine sulla porta, fece una pausa di un istante per rimettersi un po' dall'orgasmo. Poi, già pronte sul labbro le parole che intendeva pronunciare, entrò. Avanzava alla volta dello spagnolo seduto quando udì un altro passo, cadenzato col suo. Era il servo che dall'uscio opposto veniva avanti, reggendo un vassoio. «Maledetta la sua fedeltà!» pensò il capitano. «È irritante questa coincidenza!» Se non fosse stato per la fiduciosa baldanza ispiratagli dalla brezza, la sua irritazione sarebbe forse riuscita un po' diversa. Ma, pur così com'era, il capitano provò una lieve fitta a un'improvvisa e indefinibile associazione mentale di Babbo con Atufal. «Don Benito», disse, «vi porto una buona notizia. La brezza terrà e rinforzerà. A proposito, c'è fuori il vostro gigante e orologio Atufal che aspetta. Per ordine vostro, suppongo». Don Benito sussultò, come succede quando ci viene assestato un blando sarcasmo con tanto avveduta imbottitura di esteriore cortesia che non ci lascia appiglio alcuno per ribattere. «È come scorticato vivo», pensò Capitan di Lano. «Dove diavolo si può toccarlo senza farlo rabbrividire?» Il servo si portò innanzi al padrone per accomodargli un cuscino e lo spagnolo, richiamato ai doveri della cortesia, rispose asciuttamente: «Avete ragione. È per mio ordine che lo schiavo si trova dove l'avete veduto. Se scendo, allora fissata deve prendere posto e aspettarmi. Via ora, perdonate, ma questo si chiama trattare quel poveretto davvero come un ex re. Ah, Don Benito!» e sorrise. malgrado tutte la licenza che in certi casi tollerate, ho paura che in fondo voi siate un padrone ben duro. Di nuovo Don Benito ebbe un sussulto, e stavolta, almeno parve al nostro bravo marinaio, fu un'autentica fitta della coscienza. Di nuovo la conversazione languiva. Invano Capitan di Lano richiamò la sua attenzione sul movimento percettibilissimo della chiglia che tagliava il mare leggera. Con occhi spenti, Don Benito replicò parole scarse e riservate. Intanto il vento, che andava crescendo e sempre in direzione del porto, spingeva rapido il San Dominique. Doppiata che fu una lingua di terra, fu chiaramente visibile in distanza la gioia dello scapolo. Capitan di Lano s'era nel frattempo di nuovo recato in coperta, dove rimase un certo tempo. Modificata infine la rotta della nave per mettere campo tra questa e i frangenti, ritornò sotto per qualche minuto. «Stavolta consolerò quel poveretto», si disse. «Di bene in meglio, Don Benito», esclamò rientrando Giulivo. «Saranno presto finiti tutti i vostri grattacapi, almeno per un poco». Quando l'ancora, dopo una lunga e infelice traversata, tocca il porto, è come se il peso venisse tolto dal cuore del capitano. «Procediamo a meraviglia, Don Benito. La mia nave è in vista. Guardate da questo finestrino. Eccola là, ben alberata. La gioia dello scapolo, amico mio. Ah, come rimette un cristiano questo vento. Stasera dovete venire a prendere un caffè con me. Il mio vecchio dispensiere ve ne darà una tazza che la simile non l'ha mai bevuta nemmeno il sultano. Che ne dite, Don Benito? Verrete?» Dapprima lo spagnolo gettò uno sguardo febbrile, fermandosi bramoso sul legno lontano, mentre con ansia muta il servitore lo scrutava in viso. Poi a un tratto lo riprese il solito accesso di disgusto e, ricadendo sul cuscino, non disse verbo. «Non rispondete. Via, sono stato ospite vostro per tutto un giorno. Non volete che invertiamo un po' le parti?» «Non posso venire», rispose Don Benito. «Come? Non sarà uno strapazzo. Accosteremo le navi quanto si potrà senza impegnarle. Ci sarà da passare tutt'al più da un ponte all'altro, che è come dire da una stanza all'altra. Via, via, non vorrete rifiutare?» «Non posso venire», fu la risposta secca e recisa. Abbandonando con una sorta di macabra tetraggine quasi ogni ritegno di urbanità e mordendosi al vivo le unghie sottili, Don Benito fissò, quasi sbarrò, gli occhi addosso all'ospite, come seccato che la presenza di un estraneo gli impedisse il totale abbandono al suo genio morboso. Intanto lo sciaguattio delle acque solcate saliva alle finestre, sempre più gaio e vivace, quasi a rimproverarlo del suo umore tenebroso, quasi a dirgli che facesse pure il broncio e farneticasse magari. Alla natura non importava un bel nulla. Perché, insomma, di chi era la colpa? Ma quel cupo abbattimento toccava ora il fondo, così come la vivida brezza il suo colmo. C'era in quell'uomo qualcosa di talmente più tetro di ogni riservatezza o scontrosità usata prima che nemmeno la bonaria indulgenza dell'ospite poteva più tollerarlo. Del tutto smarrito davanti a un contegno simile, convinto che la malattia e l'eccentricità, per quanto estreme, non erano una scusa adeguata, e in più soddisfatto di non averlo autorizzato con la propria condotta, Capitan di Lano cominciò a raccogliersi nel suo orgoglio. Si fece anche lui riservato. Ma per lo spagnolo tutto era uguale. Perciò il capitano, lasciandolo, se ne tornò un'altra volta in coperta. La nave era ormai a meno di 2 miglia dalla sua e nello spazio interposto guizzava la lancia. A farla breve, non passò molto tempo che, grazie alla perizia del pilota, i 2 legni si trovarono ancorati accanto. Prima di lasciare la nave, Capitan di Lano aveva avuto l'intenzione di spiegare a Don Benito più minutamente come intendesse essergli utile. Ma, stando così le cose, poco disposto a sottostare un'altra volta a ripulse, deliberò, ora che il San Dominique era solidamente ammarato, di andarsene senz'altro, senza alludere più né all'ospitalità né agli affari. Differì senza termine i suoi ulteriori piani, deciso a regolare le sue azioni future secondo le circostanze. La sua lancia era pronta a riceverlo, ma l'ospite non si vedeva ancora. «Ebbene», pensò Capitan di Lano, «se quello è maleducato, tanto più devo mostrarmi educato io». Discese in cabina per fargli un addio cerimonioso e magari un tacito rimprovero. Ma con sua grande soddisfazione, ecco che Don Benito, quasi che il peso del trattamento a lui inflitto con bel modo dall'ospite negletto cominciasse a farsi sentire, sorse in piedi, sorreggendosi al servo, e afferrata la mano del capitano, rimase là tremante, troppo agitato per formare parola. Tuttavia, il buon augurio che da ciò si poteva trarre andò subito deluso, poiché Don Benito riprese con accresciuta tristezza tutto il suo precedente riserbo, mentre guardando altrove si riadagiava silenzioso sui cuscini. Capitan di Lano, invaso da una corrispondente freddezza, si inchinò e partì. Non era ancora a mezza strada nell'angusto corridoio che, scuro come una galleria, conduceva alle scale, quando gli giunse un fragore, come il rintocco che accompagna un'esecuzione nel cortile di un carcere. Era l'eco della campana fessa della nave che batteva l'ora, ripercossa lugubremente in quella specie di sotterraneo. E all'istante, per un'irresistibile fatalità, la sua mente ridestata al presagio fu piena di superstiziose congetture. Si arrestò. In visioni assai più fulminee di queste frasi, i più minuti particolari di tutti i suoi sospetti di prima gli attraversarono il cervello. Troppo sinora la sua credula bonarietà era stata pronta a fornire spiegazioni dei più ragionevoli timori. Come mai lo spagnolo, a volte tanto eccessivo nel suo puntiglio, ora trascurava persino la più ordinaria cortesia nel non accompagnare all'imbarco l'ospite in partenza? Glielo impediva l'indisposizione? Ma essa non gli aveva impedito quel giorno altri sforzi ben più penosi. Né si poteva ignorare quel fare equivoco di poco prima. Egli si era alzato in piedi, gli aveva stretto la mano, aveva mosso la sua verso il cappello e poi d'un colpo tutto si era eclissato nel mutismo e nell'umore sinistro. Significava forse questo l'improvviso contrito abbandono all'ultimo istante di un iniquo progetto che poi subito era stato spietatamente ripreso? L'estrema occhiata ricevuta pareva bene esprimere un minaccioso ma rassegnato addio. Perché rifiutare l'invito a recarsi quella sera sulla sua nave? Forse che lo spagnolo era meno incallito di quel giudeo che non s'era fatto scrupolo di cenare alla mensa di colui che la notte stessa doveva tradire? Che cosa significavano dal mattino tutti quegli enigmi e quelle contraddizioni, se non l'intenzione di confondere prima di vibrare il colpo definitivo? A Tufal, il preteso ribelle e l'ombra puntuale, eccolo là appiattato fuori della soglia. Pareva una sentinella, e altro ancora. Chi dunque, e per sua stessa confessione, l'aveva messo lì? Forse che il negro era in agguato? Alle spalle lo spagnolo, davanti la sua creatura. Che altro fare se non precipitarsi dal buio alla luce? Un istante dopo, stringendo i pugni e le mascelle, il capitano era passato davanti ad Atufal e usciva incolume alla luce. Ecco la sua bella nave, tranquilla all'ancora e quasi a portata di voce. Ecco la nota lancia, piena di visi familiari e docilmente ballonzante sulla baretta sotto il San Dominique. Girando lo sguardo sul ponte, si vedevano gli stoppai tuttora gravemente occupati con le dita. Si sentiva il sibilo sommesso e il ronzio affaccendato dei lustratori d'accette che non smettevano d'attendere a quel loro lavoro interminabile. E soprattutto si incontrava il viso benevolo della natura, abbandonata nel suo innocente riposo serotino. Il sole che nella tranquilla plaga d'Occidente traspariva celato come la dolce luce nella tenda di Abramo. L'occhio e l'orecchio incantati bevevano tutto, e mascella contratta e mano aperta persino la figura incatenata del negro. Di nuovo Capitan Dilano sorrise ai fantasmi che lo avevano beffato e provò qualcosa come l'ombra di un rimorso per avere, accogliendoli anche solo un istante, implicitamente tradito un ateistico dubbio sull'oculatezza della divina provvidenza. Ci fu un ritardo di qualche minuto, mentre, secondo i suoi ordini, la lancia veniva accostata al barcarizzo con l'uncino. In questo frattempo il capitano assaporò una malinconica soddisfazione al pensiero dei generosi servizi che aveva quel giorno resi a un estraneo. «Ah!» egli pensava. «Dopo una buona azione, la propria coscienza non è mai sconoscente, quando anche lo sia il beneficato». Poi, cominciando la discesa verso la lancia, stava posando il piede sul primo scalino e aveva gli occhi rivolti in coperta, quando udì pronunciare cortesemente il suo nome e con sorpresa compiaciuta vide avanzare Don Benito, un'energia inconsueta in viso, quasi che all'ultimo momento volesse fare ammenda della recente villania. Con istintiva cordialità Capitan Dilano ritrasse il piede, si volse e venne avanti dal canto suo. Mentre così faceva, l'orgasmo nervoso dello spagnolo parve accrescersi, ma l'energia venirgli meno, tanto che per meglio sorreggerlo, il servo, mettendosi una mano del padrone sulla spalla nuda e trattenendovela con dolcezza, gli fece da gruccia. Quando i due si incontrarono, di nuovo lo spagnolo prese fervidamente la mano dell'ospite, figgendogli intanto negli occhi uno sguardo profondo, ma, come prima, non riusciva a dir nulla. «Gli ho fatto torto», pensò contrito l'americano. «La sua apparente freddezza mi ha ingannato. Mai ha voluto offendermi». Intanto, come temendo che il protrarsi di quella scena potesse troppo spossare il padrone, Babo pareva ansioso di mettervi termine. E così, sempre facendogli da gruccia e camminando fra i due, avanzò con loro alla volta del barcarizzo, mentre, come tuttora dominato da un'affettuosa contrizione, Don Benito non voleva saperne di lasciare la mano dell'ospite, ma la tratteneva nella sua, sopra il corpo del negro. Presto furono al bordo, donde vedevano la lancia, i cui uomini incuriositi guardarono in su. Capitan Dilano attese un momento che lo spagnolo gli lasciasse la mano e sollevava imbarazzato il piede per valicare la soglia del barcarizzo aperto. Ma Don Benito continuava a trattenerlo e intanto gli diceva con tono agitato: «Non posso venire oltre. Bisogna che qui vi dica addio. Addio, caro, caro Don Amasa. Andate, andate!» Lasciò un tratto la presa. «Andate e che Dio vi guardi meglio di come ha guardato me, amico mio». Sommamente commosso, Capitan Dilano sarebbe ora indugiato un altro poco, ma incontrando l'occhio umilmente supplichevole del servo, con un addio frettoloso si calò nella lancia, seguito dagli incessanti addii di Don Benito, che pareva radicato al barcarizzo. Capitan Dilano si sedette a poppa e, fatto un ultimo saluto, comandò di scostare l'imbarcazione. L'equipaggio attendeva a remi levati. Quelli di testa respinsero la lancia a una distanza sufficiente per distendere i remi. L'istante dopo, Don Benito balzò sopra la murata e cadde ai piedi di Capitan Dilano, volgendosi nel contempo a gridare verso la nave, ma con accenti così forsennati che nessuno nella lancia poteva capirlo. Eppure, da tre punti diversi e lontani della nave, tre marinai non altrettanto ottusi piombarono in mare, nuotando alla volta del loro capitano come per recargli aiuto. Costernato, l'ufficiale della lancia domandò affannosamente che cosa significasse ciò. Al che il capitano, gettando un sorriso sdegnoso su quell'inesplicabile spagnolo, rispose che da parte sua né lo sapeva né gli importava, ma che comunque Don Benito aveva l'aria d'essersi fitto in capo di dare a intendere ai suoi che la lancia voleva rapirlo. «E se così non fosse, fuggite, ne va della vita», aggiunse come un pazzo, mentre scoppiava sulla nave un tumultuoso fragore dominato dai rintocchi a stormo dei lustratori d'accette. E afferrando Don Benito per la gola, disse ancora: «Quest'ipocrita pirata vuole ucciderci!» E qui, apparentemente a confermare le parole, si vide lassù il servo, pugnale alla mano, in equilibrio sul parapetto nell'atto di saltare, come volesse con fedeltà disperata soccorrere fino all'ultimo il padrone. Mentre, con l'aria di spalleggiare il negro, i tre bianchi cercavano di inerpicarsi sui cordami di prora. Nel frattempo, l'intera folla dei negri, come infiammata alla vista del pericolo che il suo capitano correva, si spenzolava, fuligginosa valanga, dalle murate. Tutto questo, e ciò che era stato e ciò che seguì, si svolse in un tal viluppo di rapidità che passato, presente e futuro parvero un attimo solo. Visto arrivare il negro, Capitan di Lano buttò lo spagnolo da parte, quasi nell'atto stesso che gli dava di piglio, e spostandosi per l'involontario rinculo fu così pronto con le braccia levate ad abbrancare il servo in caduta che questi, puntandogli il pugnale verso il cuore, pareva essere saltato di proposito sopra di lui come al proprio avversario. Ma subito l'arma venne strappata e l'aggressore scagliato in fondo alla lancia, che ora, disimpegnati i suoi remi, prese a filare sui flutti. A questo punto, da una parte il capitano riafferrò con la mano sinistra il semiprostrato Don Benito, senza curarsi che questi aveva quasi smarrito il sentimento, mentre dall'altra, col piede destro, schiacciava il negro abbattuto e col braccio imprimeva un accresciuto impulso al remo poppiero. Figgeva l'occhio innanzi a sé e incoraggiava i suoi uomini a fare il massimo sforzo. Ma ecco che l'ufficiale della lancia era infine riuscito a ricacciare in acqua quei marinai rimorchiati e aiutava ora, volto a poppa, il rematore di testa, ecco che diede di repente un grido al capitano perché badasse al negro, mentre un rematore portoghese gli urlava di ascoltare quel che diceva lo spagnolo. Capitan di Lano abbassò gli occhi e vide il servo puntare con la mano che aveva libera un altro pugnale, più piccolo, nascosto sinora nelle pieghe dei calzoni, contorcersi come un serpe su dal fondo della lancia e puntarlo stavolta verso il cuore del suo padrone, con un livido viso che spirava vendetta, esprimendo il concentrato proposito dell'animo. Mentre lo spagnolo, semi affogato, tentava invano di ritrarsi emettendo parole rauche, incomprensibili a chiunque salvo quel portoghese. In quell'attimo, entro lo spirito da tanto tempo tenebrato del capitano, guizzò come un lampo la rivelazione, illuminando in una luce insperata tutto quanto il misterioso contegno dell'ospite e ogni evento enigmatico di quel giorno e l'intera passata storia delle traversie del San Dominique. Egli abbatté il pugno di babbo, ma sentì in cuore uno schianto più forte. Con infinita pietà lasciò la presa di Don Benito. Non Capitan di Lano, ma Don Benito il negro aveva voluto pugnalare saltando nella lancia. Le mani del negro vennero afferrate, mentre levando lo sguardo al San Dominique, Capitan di Lano, cui era ormai caduta la benda dagli occhi, vide i negri non in disordine, non tumultuanti, non forsennatamente ansiosi per Don Benito, ma, buttata la maschera, brandendo accette e coltelli, in feroce rivolta piratesca. Come neri dervisci in delirio, i sei ascianti ballavano sul cassero. I mozzi spagnoli, essendo impediti dai loro nemici di saltare in acqua, si inerpicavano su per l'alberatura, mentre quei pochi marinai meno svelti, che non erano ancora in mare, si scorgevano sul ponte miseramente frammischiati ai negri. Intanto, Capitan di Lano gridò alla sua nave di issare i portelli e puntare i cannoni. Ma la gomena del San Dominique era già stata tagliata e la sua estremità libera, frustando l'aria, strappò via il sudario di tela che avvolgeva il rostro, rivelando di botto, mentre lo scafo scolorito virava verso l'oceano aperto, una macabra polena umana in figura di scheletro. Smorto commento alle smorte parole biaccate sotto. Seguite il capo. A quella vista Don Benito, coprendosi il volto, gemette. «È lui, Aranda, il mio amico assassinato e insepolto!» Accostata la sua nave, Capitan di Lano chiese delle corde e legò il negro che non oppose resistenza e venne issato a bordo. Avrebbe ora voluto sorreggere nell'ascesa il quasi impotente Don Benito, ma questi, smorto com'era, rifiutò di muoversi e di lasciarsi muovere finché il negro non fosse calato sotto coperta e scomparso. Allora, assicurato di questo, non ebbe ripugnanza a salire. Subito la lancia venne rimandata a raccogliere i tre marinai in acqua. Nel frattempo i cannoni erano pronti, benché, siccome il San Dominique era derivato alquanto in poppa della nave, solamente il poppiero potesse entrare in mira. E con questo spararono 6 colpi, cercando di disarmare i fuggiaschi, abbattendo l'alberatura. Ma riuscirono soltanto a dare in certi cavi di poca entità. Ben presto la nave andò fuori portata. La si vedeva governare al largo. Tutti i negri, aggrappolati fittamente sul bonpresso, ora lanciavano clamori di sfida verso i bianchi, ora, levando le braccia, salutavano i campi già imbruniti dell'oceano, gracchianti cornacchie sfuggite alla mano del cacciatore. Il primo impulso fu di filare i cavi e inseguirli. Ma ripensandoci, parve più efficace dar loro la caccia con la lancia e la scialuppa. Informandosi da Don Benito se il San Dominique poteva disporre di armi da fuoco, Capitan di Lano seppe che non ne avevano di servibili, poiché sin dai primi tempi della sommossa un passeggero, morto in seguito, aveva di nascosto smontato lo sparo dei pochi moschetti disponibili. Tuttavia, con quel che gli rimaneva di forze, Don Benito supplicò l'americano di non mettersi alla caccia né con la nave né con imbarcazioni. Diceva che i negri si erano già rivelati per energumeni tali che nel caso di un effettivo assalto null'altro si poteva attendere che un totale sterminio dei bianchi. Ma considerando che l'avvertimento veniva da uno cui la sventura aveva fiaccato lo spirito, l'americano non rinunciò al suo progetto. Le imbarcazioni vennero allestite e armate. Capitan di Lano vi fece salire i suoi uomini. Poi stava per entrare anche lui quando gli prese il braccio Don Benito. «Come, signor? Mi avete salvata la vita e volete ora buttare la vostra?» Anche gli ufficiali, per ragioni suggerite dai loro interessi e da quelli della traversata e per un obbligo verso gli armatori, si opposero recisamente a lasciar partire il comandante. Ponderato un istante il pro e il contro di queste rimostranze, Capitan di Lano comprese di dover rimanere. E allora designò a comandante la spedizione il primo ufficiale, un uomo atletico e risoluto che aveva già servito su una nave corsara. Per vie più incoraggiare i marinai, si disse loro che il comandante spagnolo considerava la nave belle perduta, che essa e il suo carico, comprendente anche dell'oro e dell'argento, superavano il valore di 1000 doppioni. La catturassero e avrebbero avuto una parte non piccola. I marinai risposero con un evviva. I fuggiaschi avevano quasi guadagnato il largo. Calava già l'oscurità, ma spuntava la luna. Dopo una voga dura e prolungata, le imbarcazioni giunsero sul traverso della nave e a una congrua distanza gli uomini posarono i remi per scaricare i moschetti. Non avendo pallottole da rispondere, i negri scagliarono urlacci. Ma alla seconda scarica fecero come gli indiani, tirarono le accette. Una di queste mozzò le dita a un marinaio. Un'altra cadde sulla prora della lancia, troncandovi un cavo e rimanendo infissa nel capo di banda come la scure di un boscaiolo. L'ufficiale la strappò ancor vibrante e la riscagliò indietro. Si infisse questo guanto di sfida nella cadente galleria di poppa e vi rimase. Vista la bollente accoglienza dei negri, i bianchi si tennero a distanza più rispettosa. Mentre incrociavano fuori portata delle accette volteggianti, essi, pensando al corpo a corpo che doveva ben presto seguire, cercarono di indurre i negri a privarsi interamente delle loro armi più micidiali, scagliandoli in mare da sciocchi, come vani proiettili. Ma non andò molto a lungo che i negri, compreso lo stratagemma, desistettero, non prima tuttavia che molti di loro fossero stati costretti a sostituire le perdute accette con stanghe. Sostituzione che, come si era calcolato, riuscì in definitiva un vantaggio per gli assalitori. Intanto, favorita da un vento gagliardo, la nave continuava a solcare i flutti e le barche rallentavano e riaccostavano alternamente per lanciare nuove scariche. Il fuoco era specialmente indirizzato a poppa, dato che qui, più che altrove, s'accalcavano ora i negri. Ma lo scopo non era di ucciderli né di storpiarli, bensì di catturarli insieme con la nave. Per riuscirci bisognava abbordare, e ciò non era fattibile con barche finché la nave procedeva a quella velocità. Venne un'idea all'ufficiale. Osservando i mozzi spagnoli, tuttora a riva il più alto possibile, gridò loro di scendere sui pennoni e recidere i manigli delle vele. Ciò fu fatto. Nel frattempo, per cause che si vedranno in seguito, due spagnoli che in abito di marinaio si mettevano in molta evidenza vennero uccisi, non dalla sparatoria, ma con mire accuratamente prese. Mentre, come poi si seppe, una delle scariche collettive uccise il negro a Tufal e lo spagnolo del timone. Così, perdute le vele e perduta la manovra, la nave sfuggì al governo dei negri. Scricchiolando i suoi alberi, essa virò pesantemente nel vento, imbrogliandosi ad agio la prora che uscì alla vista delle barche, mentre lo scheletro sul rostro luccicava sotto il raggio orizzontale della luna e gettava sull'acqua un'ombra ossuta e gigantesca. Un braccio disteso dello spettro pareva far cenno ai bianchi che lo vendicassero. «Seguite il capo!» urlò l'ufficiale. E le barche accostarono su entrambi i quartieri. Lance da foca e daghe si incrociarono con accette e stanghe di manovra, mentre le negre, ammassate nella lancia grande a mezza nave, levavano un coro lamentoso cui lo scroscio dell'acciaio faceva da accompagnamento. Per qualche tempo l'attacco andò vacillando. I negri fecero cuneo per ricacciarlo. I marinai semirespinti, incapaci sinora di fermare il piede, combattevano come cavalleggeri in sella, una gamba gettata sul bordo interno delle murate, l'altra fuori, brandendo le daghe come carrettieri la frusta. Ma invano. Stavano per venir sopraffatti quando, adunandosi in gruppo come un solo uomo e cacciando un urrà, si scagliarono in coperta dove, senza volerlo, intralciati, si separarono di nuovo. Per lo spazio di qualche attimo si udì un fruscio vago, soffocato e tacito come di un pesce spada sommerso che meni strage in mezzo a banchi di salmone qua e là. Ma subito, rifatta la schiera e aggiuntisi gli spagnoli, i bianchi riemersero ricacciando irresistibilmente i negri verso la poppa. Ma sotto l'albero di Maestra sacchi e barili erano disposti a barricata da banda a banda. Qui i negri fecero fronte e per quanto fosse esclusa ogni idea di pace o di tregua, sarebbero stati felici di avere un respiro. Ma senza posa, scavalcata la barriera, quegli altri ingaggiarono impavidi l'urto. I negri, esausti, combatterono stavolta per disperazione. gli penzolavano le lingue rosse, come quelle dei lupi, dalle bocche nere. Invece i bianchi, pallidi, stringevano i denti. Non si sentiva parola e nello spazio di 5 minuti la nave fu presa. Circa 20 di negri erano morti, oltre alle vittime delle pallottole, e molti rimasero storpiati. Le loro ferite, inflitte specialmente dal lungo taglio delle lance da foca, parevano quelle a pialla che gli inglesi riportarono a Preston Pans dalle roncole impalate degli scozzesi delle alte terre. Dall'altra parte non vi furono morti, bensì parecchi feriti, e qualcuno gravemente, compreso l'ufficiale. I negri superstiti vennero temporaneamente messi al sicuro e la nave, rimorchiata nella baia a mezzanotte, vi si ancorò un'altra volta. Sorvolando gli incidenti e i provvedimenti che seguirono, basti dire che dopo 2 giorni trascorsi a rassettare, le navi salparono di conserva per il porto di Concepción, nel Cile, e di là per Lima, nel Perù, dove tutta la faccenda venne investigata dal suo inizio, davanti ai tribunali del viceré. Sebbene a metà della traversata l'infelice spagnolo, libero ormai dall'oppressione, desse qualche segno di rimettersi in salute e in volontà, pure, secondo il suo stesso presagio, poco prima che giungessero a Lima ricadde e peggiorò al punto che bisognò sbarcarlo a forza di braccia. Saputa della sua storia e condizione, uno dei molti istituti religiosi della città dei re gli offerse un rifugio ospitale, dove sia il medico che il sacerdote gli fecero da infermieri, e un membro dell'ordine s'offerse di fargli giorno e notte da guardiano e consolatore particolare.